Buonasera, buonasera a tutti, grazie come sempre di essere venuti. Oggi presentiamo questo libro, innanzitutto un nuovo ciclo di presentazione di libri che sul tema dovevamo fare su i nodi problematici della società contemporanea, no? Soprattutto con riguardo specifico verso l'Italia, ma non solo, già questo libro ci fa capire come i problemi degli italiani non sono in realtà solamente gli italiani, ma vanno imparati da quelli più grandi. Iniziamo questo ciclo di incontri appunto con questo libro di Valerio Nida, La Costituzione ieri e oggi. Allora, come al solito io dico semplicemente due parole solo, anche se oggi non ci sarebbe bisogno perché basta il prestigio del relatore. Innanzitutto bisogna dire che ci aiuta a presentarlo un docente di grande prestigio che aveva una, come il professor Maurizio Pedrazza Gollet, per cui ringraziamo ulteriormente naturalmente. Ecco, io faccio sempre questo lavoro di coordinamento delle nostre iniziative che proponiamo tentando di proporre appunto un confronto con la cittadinanza e anche di giustificare la presenza di certi testi che noi, a cui noi abbiamo diciamo rivolto l'interesse qui alla Fondazione Camposoli. E devo dire che questo testo tocca dei punti per noi di grande interesse che più volte dibattiamo e su cui torniamo spesso, e direi che anzitutto la questione di fondo su cui riflette anche la Fondazione è che il professor Nida ci aiuta a capire come le vicende che hanno portato alla genesi e alla formazione della Costituzione italiana non sono anzitutto appunto vicende che vanno inquadrate all'interno, solamente all'interno della specifica storia italiana, ma sono vicende che invece riconducono ad un quadro più ampio, quindi fa capire qual è oggi la forza in gioco riguardo al dibattito intorno alla Costituzione, e questo quadro più ampio è l'adesione ai principi universalistici, post-illuministici, se possiamo dire così. Per cui questo, voi sapete che il confronto fra una prospettiva universalistica con altre forme culturali è un punto su cui la Fondazione dibatte costantemente, non ultimo anche le conferenze sull'etica che ci sta proponendo il professor Matoni. Quindi direi che questa prospettiva universalistica entro la quale sono ricondotte le vicende della genesi della Costituzione italiana è il primo punto per noi di grande interesse e che ci piacerebbe dibattere qua con voi. L'altro punto, e immediatamente mi fermo, è che il professor Nida, partendo da una prospettiva laica, ci dice attenzione perché questa prospettiva universalistica ha una matrice religiosa. Attenzione, non confessionale naturalmente, però fa capire che implica un coinvolgimento etico, un riconoscimento empatico delle vicende dell'altro come vicende che possono o che interessano anche me. Cioè questa prospettiva empatica è l'origine di qualunque prospettiva universalistica. Questo significa che nel momento in cui oggi si sollevano obiezioni alla Costituzione, il professore ci invita a pensarle come per la posta in gioco che esse fanno emergere, cioè l'adesione meno a una prospettiva universalistica. Non sta a me prendere posizione, è utilissimo però capire che questa è la posta in gioco del dibattito intorno alla Costituzione che oggi si sta facendo in Italia. Si riconoscono o no uguali diritti a tutte le persone? Si riconoscono o no le persone come tutte uguali, appunto? Questa uguaglianza fra le persone si riconosce o meno? Direi che questa è la domanda chiave su cui ci invita a riflettere il professore con questo testo. Adesso io cederei la parola al professor Pedrazza Gollero, poi al professor Nida e poi apriamo il dibattito.
Grazie. La funzione che io dovrei soddisfare questa sera è di presentare brevemente proprio il libro, così com'è, perché rappresenta, a mio modo di vedere, ma già si è sentito dalla presentazione generale che è stata fatta, un modo diverso di presentare la Costituzione italiana, soprattutto di questi tempi, che sono tempi di 60° anniversario e quindi in qualche modo celebrativi della Costituzione, delle sue radici, della sua storia, e sono anche tempi nei quali il sistema politico italiano in vario modo tende ad addossare alla Costituzione delle responsabilità che a nostro modo di vedere, sicuramente del professor Nida e anche mio, non sono responsabilità della Costituzione, e quindi questo operare continuamente in riforma o meno della Costituzione. Sembra che l'unica chiave di lettura che si dà della Costituzione sia la sua adeguatezza o inadeguatezza rispetto al sistema politico e quindi la necessità di modificarla o meno. Professor Nida rovescia le carte, dice non è da qui che non è questa la radice profonda, cioè non è quella l'esame della sua adeguatezza attuale rispetto al sistema politico, che è una lettura che si può fare, lui stesso come studioso l'ha fatta sia a livello scientifico sia a livello divulgativo, ma non è questo il modo corretto, quello forte di interpretare la radice della Costituzione. Fa riferimento proprio con un'espressione che è di Dossetti alla radice più profonda che viene vista nella Seconda Guerra Mondiale. Cioè la Seconda Guerra Mondiale, a differenza della prima che ha concluso, per dir così, la lotta degli Stati-Nazione dentro l'Europa soprattutto, è la guerra nella quale si confrontano gli ordini nuovi, ispirati al nazifascismo, poi vedremo anche alle democrazie reali o popolari, e il cosiddetto mondo libero. Ecco, il mondo libero non, in questo caso ha proprio un suo significato ben preciso, è il mondo che si radica nel costituzionalismo. Il costituzionalismo che appunto prevede che è fatto della difesa dei diritti dei cittadini, diritti inalienabili, di una concezione dell'autorità che si risolve nella tutela di questi diritti e dei corrispondenti doveri, e che deve essere sempre accompagnata da un consenso collettivo. Questo nucleo, questa radice forte che è propria del costituzionalismo è quella che alcuni stati della Seconda Guerra Mondiale, quelli che appunto rappresentano il mondo libero, portano con le loro armi poi alla vittoria alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E Rida ricorda un bellissimo discorso che Roosevelt fece nel 1941 al congresso, molto bello perché contiene quello che vi ho appena detto, cioè il discorso delle quattro libertà: la libertà di espressione, la libertà religiosa, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura. Insisto sulla terza perché durante tutto il libro, la trama del libro, viene messo in evidenza quanto sia connaturato al costituzionalismo la tutela dei diritti sociali. Come oggi si tende un po' a dire che i diritti sociali sarebbero una sorta di lusso, no, se non proprio un lusso, ma un qualche cosa che attende la floridezza della finanza pubblica. In realtà, sia nelle parole di Roosevelt, sia nelle costituzioni italiana, la tedesca, la francese, sia nelle dichiarazioni dei diritti dell'uomo, i tratti più forti, perché si vede quanto l'organizzazione dei pubblici poteri debba fare affinché i diritti siano garantiti, sia, come dire, nel cuore, nel centro del costituzionalismo. E il professor Nida mette in evidenza, oltre a questo discorso di Roosevelt, la Costituzione delle Nazioni, della Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, come, diciamo così, non la quinta, ma come dire, la scena nella quale, dalla quale nasce la Costituzione italiana, e nasce aperta, cioè capace di dialogare con l'ordine internazionale generale, e capace di assumere dall'ordine internazionale generale la tutela soprattutto dei diritti fondamentali. Ricorda le norme attraverso le quali il diritto internazionale consuetudinario entra, ma secondo una proposta che poi fa lui stesso e che magari anche non solo quello consuetudinario, ma sarebbe bene che anche queste dichiarazioni, e come vedremo poi la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, fossero considerati patrimonio comune e avessero un ingresso automatico, non quello che c'è invece normalmente attraverso i trattati, anche se oggi si sta raggiungendo lo stesso risultato. E poi la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la costruzione europea complessiva. La Convenzione non è la costruzione europea, ma è come dire, di grandissima importanza, perché dà un modello alla nostra, dato alla nostra Corte Costituzionale, un modello di paragone delle tutele dei diritti, e oggi, anche con le ultime sentenze della Corte, è divenuta uno dei parametri del giudizio di costituzionalità delle leggi. In realtà, quindi, quello che dice il professor Onida è: non ci sono, ci sono gli stati, ci sono ancora, non hanno dei loro confini, ma non hanno più e non devono essere più visti con la capacità che hanno di distinguersi, di autoidentificarsi con quella caratteristica che avevano precedentemente, ma piuttosto di inserirsi nel coro. Ecco, uso proprio questo termine, se non ricordo male. Dovrebbero essere e sono una voce nel coro di quello che a questo punto diventa il diritto costituzionale internazionale, cioè un diritto che venendo dagli atti e dalle pronunce, per esempio, delle corti, per quello che riguarda la CEDU, la Corte di Strasburgo, negli stati, si crea un processo di osmosi per cui la tutela dei diritti va o viene dall'ordine internazionale all'interno degli stati e muove dagli stati verso l'ordine internazionale. È ovvio che si tratta di un dinamismo che è tuttora in fase di realizzazione, esposto come sempre alle insidie, infatti nella ultima parte ce ne prospetta il professor Onida, però l'orizzonte è questo, insomma, una common law costituzionale che unisce prima alcuni popoli e alcuni stati dell'Occidente, oggi diventa la forma globale del reggimento politico. Questa mi pare la cosa più importante, perché questo significa che c'è una possibilità di estensione potenzialmente universale. Faccio una sola precisazione, perché poi è più interessante sentirlo direttamente da lui, però è molto interessante il modo con il quale analizza il contributo incostituente delle ideologie, no? Abbiamo sempre sentito la Costituzione è il frutto del confluire del marxismo, il cattolicesimo democratico e il liberalismo, e dice Onida sì, non c'è niente, è così sostanzialmente. Però se andiamo in Costituente, nella lui d'assemblea, noi vediamo le posizioni dei grandi costituenti, dei grandi politici in Costituente, la Pira, Togliatti, De Gasperi, cioè, noi vediamo che si tende sempre a mettere l'accento su ciò che unisce, per esempio, in tema di dignità della persona, di solidarismo, per esempio, no? Il diverso solidarismo che ha matrice diversa, ispirazione diversa, però è unico. E come cioè già in Costituente si è avviato un processo attraverso il quale le ideologie tendono a deideologizzarsi, almeno nei loro aspetti più estremi, quelli che le caratterizzano di più, e formano quello che chiama, con una espressione molto molto efficace, il residuo buono delle ideologie. Questo residuo buono delle ideologie, tutto sommato, è il contenuto stesso del costituzionalismo, cioè la liberale democrazia e i principi del socialismo, in qualche modo, quindi il costituzionalismo è ideologico, ma di questa ideologia laica sostanzialmente, che ha depurato anche tutte le ideologie in senso proprio, trasformandosi nella ideologia della difesa dei diritti, della difesa dell'eguaglianza, della limitazione, questo fondamentale, del potere politico, e quindi anche di quella forma di democrazia di derivazione francese per la quale si dice che il popolo attraverso i suoi organi non ha limiti. No, e questo lo dice qui chiarissimamente, l'ha detto in molte, la sovranità popolare ha limiti, la maggioranza ha limiti, la Corte Costituzionale, il controllo di costituzionalità delle leggi ha questa funzione di porre dei limiti alla maggioranza. E il fatto che la maggioranza subisca dei limiti non è andare contro la democrazia, ma è proclamare quella democrazia costituzionale per la quale poi il professor Anina alla fine ci invita ad essere patriottici, insomma, patriottici di questa patria che è una parte della grande patria universale che è data dal costituzionalismo internazionale. Io lascio in ombra, perché potrà essere oggetto della discussione, il discorso sui pericoli. Ecco, cioè, questa è la presentazione che fa, la lettura forte che fa della Costituzione italiana. Ecco, che pericoli ha, che pericoli incontra oggi il costituzionalismo? E pur non avendo affrontato il tema dal punto di vista in cui normalmente lo si affronta, che è proprio quello dei pericoli che corre la Costituzione, mette in evidenza alcuni pericoli che sono pericoli italiani, ma non solo italiani, ne ricordo soltanto alcuni: la sicurezza e la libertà civile, cioè il timore concreto che le libertà che noi conosciamo vengano ad essere diminuite della loro garanzia nei nostri confronti, oltre che nei confronti dei migranti, per il tema conversione dei problemi della migrazione in problemi di sicurezza. Oppure questa idea secondo la quale occorre saper decidere. In società estremamente complesse come questa, sembra che il sistema di governo sia quello del taglio del nodo di Gordio, insomma, con il pregiudizio della democrazia che naturalmente partecipativa, deliberativa, se no non è nient'altro che un complesso, mi pare che faccia proprio questo riferimento nel libro, di spettatori che applaudono, addirittura fanno il tifo, cioè si comportano nei confronti del governante o dei governanti come di chi gestisce uno spettacolo nel quale loro non sono protagonisti ma semplicemente destinatari. E poi, oltre a questo tema, una cosa che sta particolarmente a cuore a lui e a me, e con la quale chiudo questa presentazione, il discorso sulla libertà del mercato. E mi ricollego appunto al discorso, e anche lui si ricollega, lo riprende tre volte il discorso di Roosevelt, tanto è importante per capire che la sorgente del pensiero liberal democratico è una sorgente di liberal democrazia come democrazia sociale. E questa libertà del mercato, che non conosce o trascura i temi della giustizia, i temi della solidarietà sociale, è qualcosa che impoverisce, fa decadere il costituzionalismo. Ecco, uno degli aspetti della decadenza sul quale spesso non siamo attenti è proprio questo, e io l'ho privilegiato, ma come un modo mio di dire, rispetto ad altri che sono più sotto gli occhi, cioè il discorso della sicurezza, il discorso della governabilità, ma questo tema è cruciale, perché non si vince nessuna delle grandi battaglie del futuro senza una concezione che raccolga assieme alla tutela dei diritti civili fondamentali, la tutela dei diritti sociali attraverso i quali si formano la cultura, si forma il sapere delle persone si collauda alla solidarietà degli uni verso gli altri, si rende effettivamente sempre più universale e quindi sempre più ispirato al principio di eguaglianza, l'azione dei singoli e l'azione degli stati e comunque dei pubblici poteri. Ecco, questo mi pare in sintesi la lettura di questo libretto, che a me almeno è parsa più interessante esporvi per farvi capire, ma come era già stato illustrato fin dall'inizio, che è una lettura diversa della cosa. La nostra è una Costituzione nobile, che appartiene ad una nobile ideologia laica, che è quella, in questo senso, umanistica e religiosa, in questo senso, senz'altro, che è quella del costituzionalismo.
Buonasera a tutti, io come autore ho qualcosa da dirvi, non c'è tutto il sottoscritto, ma mi auguro che lo leggiate anche perché è un libricino proprio che esaurisce volendo in mezz'ora, quindi non è stato corso per leggere. Forse sul rituale quello di esporre, cercare di esporre chiaramente, ecco, delle idee che poi possono essere assolutamente discutibili. Ma i punti chiave, diciamo, li ha già detti prima, che ha introdotto i lavori, poi li ha detti Maurizio Codrazza. Io vorrei tornare soltanto brevissimamente su alcune cose. Primo, che questo il costituzionalismo, insomma, noi lo vediamo noi, perché è una cosa di cui siamo molto partecipi, molti essere partecipi. Lo vediamo proprio come una sorta di sfida storica, sono delle idee forti che a un certo punto l'umanità ha elaborato, ha fatto proprio e ha scritto in alcuni documenti, e li ha, per così dire, lanciati la storia. Ovviamente la storia è fatta di, insomma, di racconto suo, i fatti sono spesso molto lontani da quelle idee. Uno dice, ah, eguaglianza, poi tutti gli uomini sono uguali, dicevano gli americani a fine del Settecento, poi la schiavitù, oppure rispetto della persona, poi quanti invece, quanti atti e quanti fatti lesivi di questo. La contraddizione della storia è continua sotto i nostri occhi, non è che possiamo negare e chiudersi nella nostra visione, come dire, che sarebbe utopistica o comunque. Però ci sono queste idee, sono entrate nella storia. Quando sono stati fatti dei documenti costituzionali, è accaduto qualcosa, anche se appunto la realtà continua poi ad essere tanto distante. Gli americani, che sono i primi costituenti, i costituzionalisti della storia, avevano forte questo senso, quando alla fine del Settecento, dopo la guerra di indipendenza rispetto alla madre patria britannica, si accingono a darsi i fondamenti della loro nuova, della loro questa giovane nazione, fatta da Pellegrini, da Esuli, e scrivono proprio questo. Un popolo, quando rivendica una sua indipendenza, poi ha il dovere di dire esplicitamente quali sono i principi su cui vuole fondare la propria organizzazione politica. E noi lo vogliamo fare. E allora scrivono questa cosa bellissima, che è la dichiarazione di indipendenza. Ci dicono quelle parole famosissime, no? Noi crediamo che vi siano delle verità di per sé evidenti, che tra queste sono che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili. Tra questi sono la vita, la libertà, la ricerca della felicità. E per garantire questi diritti gli uomini costituiscono dei governi fra di loro, la cui giusta autorità discende dal consenso dei governati. Queste sono le parole testuali, famose, delle dichiarazioni di indipendenza, che appunto mostrano questo atteggiamento di chi vuole dire esplicitamente tanto i principi su cui ci si intende fondare. Li vuole scrivere, perché così soltanto possono essere, come dire, possono essere in qualche modo oggettivati, consegnati a un cammino storico, che poi ovviamente è un cammino lunghissimo, contrastato, tormentato. E qui in fondo nasce questa sfida storica. Può una società che si affida a questi principi, che crede in questi principi, poi come fa a mantenerli, a tenerli vivi? La Costituzione sono tentativo appunto di darsi solennemente, per così dire, questi principi e questi obiettivi. Infatti c'è una certa sacralità in America, se si lascia il pentiesto dopo la dichiarazione di indipendenza, e quasi, insomma, infatti loro dicono che c'è un alone sacro intorno alla Costituzione, che non è ovviamente una sacralizzazione in senso banale, non esiste la religione della Costituzione, poi i costituenti americani erano fortemente religiosi perché venivano da gruppi religiosi minoritari in Europa, ma fortemente impregnati di questo linguaggio e di questo idealismo religioso, no? E infatti sono contributo da tante cose, il famoso In God We Trust, il presidente degli Stati Uniti quando giura sulla Bibbia, forse qualcuno potrebbe sollevare obiezioni, insomma, c'è questo, come sempre, insomma, sono le idee forti dell'umanità, però appunto in questo clima particolare in cui non era l'affermazione di qualcuno contro qualcun altro, perché appunto il pluralismo religioso, per esempio, la Costituzione degli Stati Uniti è quella che dice che lo Stato non può favorire nessuna religione, non può stabilire una religione, non può quindi, scusa una carità, se per esempio si possa in una piazza pubblica mettere un monumento che sia esplicitamente religioso, i 10 comandamenti si possono mettere, cioè, hanno tutte queste sensibilità. Noi siamo più distanti perché veniamo da una storia diversa, veniamo da una storia dove il fatto religioso è stato prevalentemente un fatto fortemente istituzionalizzato. Noi più quando pensiamo alla religione pensiamo alla Chiesa, alla gerarchia, al Vaticano, al Papa, ai Vescovi, invece che pensare così via. Perché è così, la nostra storia è questa, la storia italiana, la storia dello Stato italiano nasce conquistando il territorio dello Stato Pontificio, abbattendo il potere temporale dei papi, cioè, quindi si capisce che è così, però ecco, quando si mette sul piano delle idee forti bisogna anche relativizzare questa storia, cioè contestualizzare questa storia. E allora diciamo, la sfida cos'è? Che siamo una società che crede in queste cose, poi può rimanere una società coesa, unita, c'è un nucleo di valori comuni, insomma. E qualcuno dice che la democrazia per definizione non può costruirsi, fondare se stessa, perché essendo basata sulla idea del rispetto di tutti, la libertà, la piena libertà, l'unione, quindi le opinioni più diverse, eccetera, qual è il nucleo comune? Come si fa a garantire il nucleo comune? Visto che appunto proprio ci fondiamo su una idea di massimo pluralismo e di quindi di possibile contrasti, di possibili divisioni nelle società. Alcuni pensano quindi che una società politica democratica appunto non possa altro che cercare fuori di sé, per così dire, ciò che la unisce. Allora qualcuno per esempio dice in Europa noi non dobbiamo perdere l'idea che abbiamo una nostra tradizione, mettiamo la tradizione cristiana, ricordo il dibattito che c'è stato sull'inserimento nel preambolo della Costituzione Europea, che poi non è stata varata, come tale, dell'indicazione della enunciazione, dell'evocazione delle cosiddette radici cristiane, qualcuno diceva radici giudaico-cristiane, ma so. Era un po' tutto là, cioè diceva, ma dobbiamo cercare, allora, chi ci dà senso, chi ci dà questi valori che la democrazia in quanto tale non può dare, perché appunto è pluralistica e quindi deve rispettare le varie, se possono dare per esempio le chiese o le tradizioni religiose, allora chi si rifà alle fortissime alle tradizioni e quindi tende a vedere con diffidenza qualunque innovazione, qualunque inquinamento della società con tradizioni diverse, pensate al multiculturalismo, che devozione, no? Oppure le chiese, allora tutto il dibattito se la chiesa possono o debbono o non debbono essere presenti pubblicamente, partecipare al dibattito ed eventualmente anche guidare l'azione di coloro che sono responsabili della collegialità politica, sono tutte discussioni, come è noto, molto vive da noi, ma appunto quanto ci sta questa sfida? Che io penso, perché una società che si fonda su questi valori, su quelle enunciazioni, su quelle idee forti che i costituenti americani, non è vero che non ha un nucleo comune di valori, che non può averlo, che dovrà cercarselo da qualche altra parte, non è vero, perché quello è un nucleo comune di valori. È certo che una società non può sussistere se non ha, c'è qualcosa di comune in cui si crede fondamentalmente, una società che fosse fatta da individui completamente atomizzati e distanti completamente, che si ispirano a concezioni della vita completamente diverse, come potrebbe sopravvivere come società? Quindi è una esigenza vitale di una società avere qualcosa di comune, ma questo qualcosa di comune non necessariamente deve essere preso, non deve essere preso né da una parte né dall'esterno. Quando nel 48, nel 47 si sono messi all'ONU a scrivere la Dichiarazione Universale, è stata una sfida di questo genere. Noi abbiamo la nostra Costituzione, la discussione dei partiti, eccetera, ma pensate questi, nell'Assemblea Generale dell'ONU, una Commissione dei Diritti Umani, che ti veniva da Napoli, dall'Italia, dall'America, dalle due Americhe, dagli stati dall'Unione Sovietica, e stati collegati dall'Occidente tradizionale. E l'idea di fare una dichiarazione universale dei diritti, insomma, come universale, tutte le diverse culture, le diverse tradizioni, come potevano confluire in qualcosa di comune, eppure ci hanno creduto e ci sono riusciti. E guardate, allora c'era forse anche un problema, per così dire, filosofico, perché ci fu un gruppo di filosofi che furono invitati a riflettere sul tema: era possibile arrivare a una dichiarazione universale dei diritti in un mondo fatto da tante culture, tante religioni diverse, tante ispirazioni anche ideali, filosofiche diverse? E la risposta del signore fu: sì, è possibile. Ma diceva uno di questi grandi filosofi, Jacques Maritain, che era uno di coloro che prese parte a questo lavoro, una volta disse: noi siamo d'accordo che questi sono diritti universali, ma non chiedeteci perché, perché se ci chiedete perché non ci dividiamo, nel senso che ciascun gruppo può avere un suo modo di dare fondamento teoretico, metafisico. Uno può dire: io credo che questi sono diritti universali perché gli uomini sono creati da Dio, sono tutti figli dello stesso padre, e questo Dio in cui io credo è il fondamento vero di questo. Un altro può dire, in una base solamente razionale: io credo che ci siano diritti perché tutti siamo uomini e tutti siamo quindi uguali, partecipiamo della stessa sorte. Un altro può avere un'ispirazione filosofica ancora diversa, ma l'importante è che si concordi in modo che questi sono diritti universali. Non è importante che si confluisce, perché non è possibile, diciamo, il pensiero umano è sempre stato e continua ad essere un pensiero plurale, in cui le metafisiche, le ispirazioni sono diverse, il pensiero umano deve continuare a camminare. Ma quando ci si pone il problema pratico di convivere, di trovare i fondamenti della convivenza, allora quello che importa non è dire: io sono cattolico, io sono protestante, io sono confuciano, io sono musulmano, io sono razionalista o altro. Quello che importa è: siamo d'accordo che questi sono i diritti di tutti? E su questo l'accordo si trova, quindi da un punto di vista pratico. Il costituzionismo ha delle idee forti, ma delle idee che intanto costituiscono un nucleo comune, in quanto, come dire, enunciano un orizzonte pratico, cosa che si può convivere, si può avere la pace, si può costruire un mondo più giusto. E il senso della giustizia è in atto, adesso poi magari divideremo sui particolari, ma che ci deve essere, che ci deve essere una giustizia, ci crediamo tutti. Ecco, questa è la prima cosa rilevante, secondo me, da dire in questa sfida del costituzionalismo, che è proprio in questo senso è laica, perché noi usiamo questa parola per dire che non è confessionale, non è legata a una confessione, ma è tutto nelle sue radici stesse religiose, nel senso che, cioè, così in cui gli americani dicevano verità di per sé evidenti a tutti. Poi ecco, e naturalmente questa è, diciamo, la tensione ideale, poi la traduzione pratica è molto, come dire, mediata dai fatti e dalla storia, e la storia è quella che conosciamo. Ma da questo punto di vista bisogna anche dire che le costituzioni in generale hanno due fini fondamentali: stabilire dei limiti all'esercizio del potere e indicare degli obiettivi verso cui camminare, verso cui la società può camminare per essere più giusta. Tutto sommato sono queste le cose. Il potere deve essere limitato, deve essere quindi, come dire, non imbrigliato, ma deve essere condotto entro canali, perché il potere è in sé qualcosa che può diventare arbitrio, che può diventare sopruso, che può diventare sopraffazione dell'uomo, della persona. Quindi il potere va limitato, e la limitazione viene dal porre delle regole comuni, delle norme costituzionali comuni. E inoltre poi bisogna avere degli obiettivi, cioè ci organizziamo la società per fare che cosa? Per vivere meglio insieme, per garantire i diritti di tutti, e quindi gli obiettivi non possono non essere in qualche modo enunciati e anche comuni. Poi il modo di conseguire gli obiettivi sarà plurale, e potremmo dividerci infinite volte, come ci si divide in democrazia, sul modo concreto di conseguire gli obiettivi. Ma per esempio tendere a una società in cui l'eguaglianza sia rispettata e realizzata non è un obiettivo costituzionale comune. Certo, uguaglianza che vuol dire? Poi non vuol dire appiattimento, non vuol dire. Però, per esempio, il riconoscimento che ci sono alcuni diritti fondamentali che spettano davvero a tutti, per cui non si può discriminare, l'uguaglianza è un obiettivo. Poi l'uguaglianza si può tradurre in divieto di discriminare, ed ecco quindi tutti i temi della non discriminazione per sesso, per razza, per religione, eccetera, e poi può essere quella anche un'obietta sostanziale, cioè tendere a dare davvero a costruire una società in cui tutti gli esseri umani, tutti gli individui, tutte le persone, tutti i gruppi abbiano una possibilità di svilupparsi, quello che dice la nostra Costituzione quando dice rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana, che è appunto l'obiettivo, e impediscono la piena partecipazione di tutti. Quindi diciamo limiti e obiettivi. Poi all'interno di questi grandi obiettivi, che non sono naturalmente come il programma politico, non è un programma elettorale questo, no? Il programma elettorale non è la Costituzione, dovrebbe essere quello che viene prima, e vale per tutti. Poi i programmi elettorali sono i modi in cui volta per volta, diciamo, nel tempo, tenendo conto della realtà, delle condizioni, si cerca di, però rispettando questa idea che sono fatti questi programmi per camminare verso quegli obiettivi, nel rispetto di quei famosi limiti. Una seconda cosa, beh, questo è stato detto abbondantemente, insomma questo non è un discorso che riguarda questo o quel popolo, l'italiano, l'Italia, piuttosto che l'America, piuttosto che la Russia o altro, è un discorso universale. E quindi diciamo, l'internazionalismo, appunto, per usare una parola che un tempo era più di moda, adesso è meno, perché si parlava dell'internazionalismo quando c'era diciamo, il terrorismo reale, cosiddetto, che era anche ideologicamente affermato. Ma l'internazionalismo è proprio insito in questo filone culturale del costituzionalismo, cioè l'idea che non si può costruire un mondo in cui ciascuna società, ciascun pezzo di società faccia per conto suo, ignorando gli altri o peggio predisponendosi a confliggere con gli altri, in cui la guerra quindi è l'unico strumento di risoluzione delle controversie, come era nel vecchio diritto internazionale. Questo non si può, cioè, no, il costituzionalismo è arrivato nella seconda metà del Novecento a affermare tra le sue idee forti questo, che non esiste una sovranità assoluta, che ogni popolo ha diritto di auto-organizzarsi, ma non esiste una sovranità assoluta di un popolo sui suoi membri, per così dire, e verso l'esterno. E tutti devono accettare dei limiti, devono accettare di sottoporsi a dei limiti per rispettare la dignità e i diritti delle persone e per conservare l'eguaglianza. Quindi questa idea di una limitazione del potere, non solo all'interno degli Stati, ma anche una limitazione della sovranità statale, insomma, che non è più quell'assoluto che si poteva pensare nell'Ottocento. E da quella ovviamente derivano tutta una serie di conseguenze, per esempio adesso un elemento che viene messo in discussione è quello della cittadinanza, quando se ne parla ovviamente nel libro, ma la cittadinanza, questo concetto di cittadinanza è un concetto base del costituzionalismo, la rivoluzione francese era, diciamo, muovendo da una società che era divisa in ceti, divisa in corporazioni professionali, in ceti i nobili, i borghesi, il clero, eccetera, l'appartenenza a queste varie articolazioni della società faceva un po', come dire, l'identità giuridico della persona. Una persona valeva per il diritto in quanto era appartenente al clero, appartenente alla nobiltà, appartenente a una certa altra professione, cioè il valore giuridico, per così dire, della persona, oltre che anche la sua parte. Diciamo, la rivoluzione, tra le altre cose, portò questo, a dire no, siamo tutti cittadini, infatti tutti cittadini, era proprio l'idea. E quindi era un concetto di eguaglianza. Tutti cittadini, non più sudditi, ma cittadini, quindi dotati di diritti nei confronti anche dell'autorità, che sono nei rapporti reciproci, e tutti cittadini, e quindi non più cittadini di serie A, serie B, cittadini di un centro e di un altro. Poi le appartenenze possono continuare, in effetti. Forse la prima fase della rivoluzione costituzionale è anche andata troppo al di là, negando legittimità ad ogni forma di organizzazione sociale substatale, cioè no, c'è l'individuo e c'è lo Stato, basta, no? Naturalmente invece nel seguito della storia questo è stato chiaro, che era un impoverimento, che quindi l'articolazione, la ricchezza del pluralismo sociale doveva essere riconosciuta, ma nel rispetto di questa cosa di fondo, che tutti sono cittadini e quindi tutti sono uguali in alcuni diritti fondamentali. E oggi questa cittadinanza, oggi, nella nostra città di oggi, non è messa in discussione, diventa paradossalmente questo concetto che è nato per rendere uguali delle persone che erano disuguali, oggi sembra quasi essere un concetto che sottolinea una disuguaglianza. Ci sono i cittadini e ci sono i non cittadini. nella stessa comunità, nella stessa città, nelle stesse vivono persone, alcune delle quali sono cittadini e quindi hanno una serie di diritti, altri non sono cittadini, allora hanno diritti, a che titolo li hanno, eccetera, fino a che punto possono averli, hanno gli stessi diritti. E qua, come nota, è uno dei premi oggi, è come si riconoscono le, e si rispettano anche le differenze, però tenendo fermo che ci sono delle uguaglianze di fondo, ci sono dei terreni su cui qualunque differenza deve venire meno perché siamo tutti uguali. Ecco, questo è un tema di oggi molto vivo e può essere come dire, scusate, ma la Costituzione e il costituzionalismo ci indicano un po', non le soluzioni concrete, ma ci indicano la strada, ci indicano che la cittadinanza non può essere brandita come un elemento di contrapposizione e di differenziazione, che le differenze ci sono e devono anche essere rispettate in qualche misura, fino a possono differenze compatibili con il nucleo dei valori comuni della società, ma che poi però stanno all'interno di un sistema fondato sull'uguaglianza. E allora, per esempio, è proprio giusto, stiamo tanto per lanciare uno degli interrogativi che oggi, è proprio giusto che vi siano persone che non, perché non sono cittadini dello Stato, perché non hanno, diciamo, non sono figli di genitori che hanno la cittadinanza, cioè, secondo il diritto del sangue, no? Quindi, probabilmente, la cittadinanza, sono dal punto di vista della loro partecipazione alla vita collettiva, alle decisioni collettive, tagliati fuori a priori, non lo so, ecco, discutiamo, fino adesso era quasi pacifico, il diritto di votare, diciamo anche di votare per eleggere il sindaco della città, del paese, un diritto che spetta in quanto ai cittadini, perché un diritto politico si dice, quindi il presupposto è l'appartenenza. E oggi, possiamo ancora oggi fermarci a questo, mettiamo in una comunità locale dove vivono 3.000, 5.000 persone di cittadinanze diverse, soltanto quelli che hanno la cittadinanza italiana possono, che so, scegliere il sindaco, eleggere il consiglio comunale, discutere, e gli altri no. Cioè, è un tema, è un problema che si pone, secondo me si pone anche con il piano del diritto, e l'ottica costituzionalista vorrebbe portare ad affrontarlo in termini diversi da quelli o dell'accettazione supina di un passato, cioè, ma i non cittadini sono quella gente che viene dal di fuori, cosa c'entrano con noi, sono stranieri, sono altri, stiano a casa loro, tornino a casa loro. Non pretendono di comandare in casa nostra, c'è un po' questa mentalità e la chiusura, poi invece ci sono atteggiamenti diversi che appunto sono di ispirazione costituzionale per suggerire. Poi c'è un tema che annunciava già Maurizio Pedrassi, l'idea dello Stato sociale, cioè allo Stato noi cosa chiediamo oggi? Lo Stato sociale è una cosa di buona stampa, chiediamo davvero soltanto ordine e legge? O dobbiamo continuare a chiedere di costruire una società giusta, quindi lo Stato sociale, come chiamano Stato sociale. Allora, qua io vorrei un pochino arrivo perché insisto, guardate, non è questa un'idea italiana, tantomeno di una parte politica, quella di dire lo Stato sociale, vogliamo Stato sociale, perché tutto il costituzionalismo europeo, ma non solo europeo, ma anche americano, come ha ricordato Maurizio Pedrassi nel discorso delle quattro libertà del presidente Roosevelt, si faceva riferimento alla libertà dal bisogno e dei diritti sociali. E io credo che davvero se voi chiedete a una madre che so che vive in un paese dell'Africa subsahariana o che vive nel nord dell'Europa o che vive in America Latina o che vive nel Nord America o che vive nell'Asia profonda, caucasica o altro, voi troverete che constaterete che tutti ritengono che per esempio poter dare il minimo di nutrimento e di tetto sulla testa ai propri figli e di acqua pulita sia un diritto che non ha niente a che vedere con il fatto che sia asiatico, europeo, americano o altro, che sia musulmano, confuciano, cristiano o altro, ma che è un diritto umano fondamentale. Io credo che cioè, tutti converrebbero in questa cosa, però appunto poi i fatti, ecco, quindi diciamo di vedere lo Stato sociale in questa chiave, cioè, noi chiediamo allo Stato, chiediamo alla politica di continuare a camminare con tutte le difficoltà e con tutti gli sforzi che dovranno essere fatti verso un ideale di giustizia, che poi discuteremo come, ma abbandonate l'idea che dal potere chiediamo soltanto di essere lasciati in pace. Lasciati in pace sì, nella nostra sfera intima, nella nostra sfera personale, che non siano superati i limiti, eccetera, ma chiediamo qualcosa di più alla politica. cioè appunto di costruire contorno, così non lo si sa più. E come? Beh, poi l'ultimo punto, quello appunto la segnava anche qua, Maurizio Pedrata, la democrazia come la intendiamo, quello si dice governo di popolo, quindi appunto consenso dei governati, ma che cos'è nella sua, perché funziona, che cosa ci vuole? Bastano dei meccanismi formali, se solo il 30% della popolazione che ne ha diritto va a votare, è una democrazia funzionante questa? Probabilmente no, la democrazia non richiede qualcosa di più, non richiede che ci sia un commitment, come dicono gli anglosassoni, cioè un impegno di tutti, ciascuno nel proprio posto, ma immaginare che uno dica ma queste cose a me la politica non interessa, è una cosa che riguarda i professionisti della politica, non, un atteggiamento di questo genere se diffuso distrugge l'aspetto base della società, perché una società democratica si fonda sul riconoscimento appunto di un nucleo di valori comuni e di un nucleo di doveri dei comuni, e il primo dovere di solidarietà politica è quello di dare il proprio contributo, di partecipare, no? Una democrazia sia partecipare, che sia anche non soltanto formale, una delega, ogni tanto si dà più o meno in bianco a questo o a quello, persona, gruppo, partito, etichetta, eccetera, ma sia invece un impegno quotidiano laddove si vive, laddove continuamente siamo messi a confronto con la realtà sociale, ciascuno secondo le proprie, quello che l'articolo 4 della Costituzione dice, ciascuno ha il dovere di svolgere un'attività, una funzione, secondo le proprie capacità e le proprie scelte, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale del paese, per definire il dovere del lavoro, che c'è nell'articolo 4 della Costituzione, è bellissimo secondo me. Ogni tanto dovrebbe rilettare, in una città come quella di oggi, appunto, tendono qualche volta a prevalere le idee, diciamo, di disimpegno. Ecco.
Presidente italiana, noi vediamo che il risultato è una sorta di, naturalmente, una sorta di processo di depurazione, cioè la Costituzione italiana emerge da una depurazione delle specifiche tradizioni per affermare un valore universale che naturalmente deve appunto, si può affermare solamente attraverso una revisione critica della propria tradizione, diciamo così. Quindi un'idea
che la Costituzione della propria tradizione convive con altre, per
esempio. Certo, quindi però naturalmente in un ambito, cioè, ogni tradizione deve rivedere appunto deve vedere in chiave critica la propria storia, naturalmente la propria pretesa di assolutezza, perché in chiave religiosa questo significa annunciare il tema della santezza, perché se sono all'interno della Chiesa, all'interno della confessione. Quindi è una revisione profondamente critica dei fondamenti della propria tradizione, perché sono fondamenti anche assolutistici, se poi andiamo a vedere appunto l'ideologia che si confronta. Allora c'è questa idea della Costituzione come depurazione di questa matrice religiosa, che però ha per noi la specificità di affermarsi in senso negativo attraverso un processo di spogliazione, togliamo sempre qualcosa, vediamo cosa rimane in comune, rimangono queste visioni universalistiche. Io invece vorrei semplicemente problematizzare la questione, perché vorrei invertire il discorso e dire che invece questa formazione universalistica non è da intendersi come residuo, non è conseguente di un processo critico, semplicemente critico, che certamente c'è, ma è un'affermazione in termini giuridici, dico, positiva, fortissima, fortissima. E infatti le ideologie che si confrontano all'interno della Costituente in realtà condividono questa matrice universalistica nella loro differenza di tradizione. Allora è una scelta religiosa di fondo che dice per noi gli uomini sono tutti uguali. Per indicare la problematicità di questa affermazione voglio dire solo una cosa. L'anno scorso c'era qui Gerardo Colombo, discutevamo il tema delle regole, via dicendo, c'era un docente di Bologna che si occupa di temi multiculturalismo e via dicendo. E lui diceva, attenzione, ci sono delle carte, in internet si può trovare tutto questo, credo, ci sono delle carte dei diritti delle popolazioni arabe.
Ci sono, dato il tentativo di scrivere una dichiarazione dei diritti islamica.
Ci sono delle carte di diritti, questo diceva, allora faceva un convegno in questo senso a Bologna, in tutto il mondo, delle popolazioni degli indiani d'America. C'è solo, lui ci diceva, una dichiarazione dei diritti che si proclama universale, la nostra. Allora lui diceva dal punto di vista della sua attività di mediazione interculturale, attenzione, questo è ciò che sta alla base, questa idea del colonialismo culturale, del processo di evangelizzazione, ancora dell'idea di esportazione della democrazia. Per cui cui in realtà è una scelta fortissima in termini positivi. Per questo io dicevo, questo testo ci pone davanti alla sfida radicale, secondo me, del nostro tempo. Crediamo o non crediamo che le persone siano uguali? Perché se facciamo un discorso così in Cina, ma loro non condividono ben niente, e contestano i diritti umani da un doppio punto di vista, da un lato come l'elemento degenerativo di questi ideali, l'elemento degenerativo, dall'altro lato c'è un analista indiano, un analista politico indiano ovviamente, che dice, ma il voler proporre a noi i diritti umani, beh, già questa è una violazione dei diritti umani. Cioè, cosa vogliono dire? Attenzione, perché criticandoli da una parte o dall'altra, questi diritti umani sono una pura astrazione che vanno benissimo per fare la Costituzione degli Stati Uniti d'America, dove c'è il diritto alla felicità di tutti, concetti che poi afferrandoli sono di un'ingenuità imbarazzante, perché non si riescono a stringere e definire. Allora io dico, attenzione, questa è una scelta che noi facciamo ed è una scelta veramente con una matrice etica fortissima, ed è una scelta positiva in senso giuridico, che dà luogo a leggi, deve dare luogo a leggi positive, che però attenzione hanno il pericolo dell'imposizione. Ecco secondo me la dialettica che emerge oggi fra prospettiva universalistica e prospettive politiche che non accettano, che considerano questa un'ingenuità colossale. Mi viene in mente, chiudo immediatamente, la mia formazione filosofica americana, questo evento, quando Socrate, la filosofia naturalmente è questa matrice universalistica, dialoga con gli egizi, il luogo della gerarchia simboleggiato dalla piramide, e gli egizi che dicono a Socrate, ma voi greci siete come dei fanciulli, credete in questa visione irenica? Il mondo non è fatto di visione irenica, il mondo è fatto di conflitti che bisogna amministrare attraverso la gerarchia. Credo che questo, io leggo di fatto gli analisti politici cinesi, sia il punto di vista cinese. Allora è un dramma quello che ci si pone davanti, e penso per esempio che Obama sia tutto dentro questo dramma qui, fra Dalai Lama, non Dalai Lama, che dice, chiudo, grazie a parte.
Però forse mi ricordo,
sì, sì,
certamente ci sono due aspetti, mi pare. Certamente questo nucleo di valori comuni del costituzionalismo non è la ricerca di un minimo comune denominatore, cioè di una sorta di togliamo tutto quello che si divide e vediamo cosa rimane, perché magari rimarremo un po' poveri, è qualcosa di più. Quindi è una formazione positiva forte, non, però nella convinzione che può esistere qualcosa di forte, affermato, affermato positivamente, e che però è comune, cioè appunto l'idea dell'uguaglianza dei diritti umani. E questo è il secondo punto, è questo, il multiculturalismo si opporrebbe alla dichiarazione dei diritti umani, ma quando poi c'era la dichiarazione universale dei diritti umani, uno dei massimi contributori alla redazione era un cinese, adesso non ricordo esattamente il nome, non mi viene, ma c'era un nucleo proprio, persone che attingevano la loro opera per la redazione della dichiarazione universale, era la presidente del Comitato dei diritti umani loro, che era Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, un francese, René Cassin, che poi fu il primo giudice francese alla Corte Europea dei diritti umani, un libanese, Saad Malik, che era fortemente radicato nella sua cultura di partenza, araba e tale, però poi aveva studiato anche negli Stati Uniti, quindi aveva stabilito i ponti, per così dire. E un cinese, adesso il nome, ripeto, in questo momento mi sfugge il nome, no, è complicato, non è cinese, ma c'è un libro recente, un istante di italiano, quindi una lettura molto piacevole, scritto da una americana, Mary Blandon, che è un professoressa di diritto costituzionale, la quale è stata fino all'anno scorso ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Santa Sede. Un altro, ma e questa ha scritto un libro su Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale, ma è un libro bello, perché anche se ha avuto molto piacere da leggere, perché racconta la storia della Dichiarazione Universale, e non in chiave soltanto giuridico, ma proprio come, diciamo, fa la storia delle persone, insomma, in particolare di Eleanor Roosevelt, ma anche di tanti altri, quindi c'è anche tutta un'aneddotica, insomma. E la mia vuole molto bene questa cosa, appunto, che questa, se lo mettiamo in termini teorici e teoretici, abbiamo questa contraddizione, ma come i diritti umani imposti, se invece lo mettiamo in termini pratici, noi vediamo che allora, per esempio, è stato possibile, è stato reale che ci fosse una confluenza. Quella dichiarazione non è scritta da un occidentale, non è scritta, E vediamo gli inglesi dicevano, ma ci scrivete diritti come il diritto al nutrimento, il diritto all'alloggio, che sono cose che non si possono, per noi i diritti sono la libertà, l'habeas corpus, la libertà di espressione. E invece per che so, i latinoamericani, c'è anche un latino cileno dentro la partita, che dice no, vogliamo anche, i diritti sono anche questi. E quindi c'è tutto un dialogo appunto sul terreno delle droghe, ma ripeto, la cosa importante è che la confluenza poi fu pratica e non fu la confluenza di accettazione da parte di qualcuno di una proposta di qualcun altro, ma fu proprio una reale constatazione che era possibile. Poi bisogna distinguere le espressioni, il linguaggio in questo può essere certo, il linguaggio della diversità universale è prevalentemente il linguaggio dei diritti dell'Occidente, prevalentemente però non del tutto. Ma un conto è il linguaggio, un conto è la sostanza. Nella sostanza là, c'è da avere un deposito, un patrimonio comune dell'umanità.
Sì, accetto più che volentieri questo riferimento al pratico che condivido. Le domande a voi, a tutti e due i relatori naturalmente. Chi vuole rompere?
Io buonasera. Per darmi il diritto di salute ai relatori, sono molto felice di essere in questo prestigioso edificio. Ecco, in questa relazione mi sono emerse diverse cose per analogia. Ecco, lei ha parlato di famosa etica della Costituzione. Ecco, e allora mi è emerso i famosi passaggi epocali, dal famoso duello giuridico, all'odalì, eccetera. E allora specificamente mi è emerso questo, che ogni passaggio di rivoluzione tecnica e anche sociale sono nate le nuove costituzioni, le nuove etiche. Ecco. Oggi l'uomo è diventato non più un assetto sociale statale, è diventato uno stato di nazione, diventa cliente di stati sovrani dove lui può andare. E allora mi sono domandato, ci sarà una ribellione morale per questi passaggi? Non è che fosse la morale destinata a diventare un comico residuo del passato, esattamente come nel passaggio dal 1500 al 1600. Ecco, era questa la mia paura, che forse in questa evoluzione industriale possano perdere i valori, perché non è più il concetto individuale dell'assetto individuo. È questa che sarà una ribellione che mi stavo specificando a lei. E anche in questo senso che il discorso materialistico ha levato quello che è e ha posto un vuoto anche spirituale, dove parlare di spiritualità oggi è abuso perché l'altro è ateo, l'altro è laico, e io la ringrazio.
Qualcun altro vuole che qualcuno vuole allora iniziamo a rispondere, poi vediamo se si può. Prima uno, poi l'altro.
Anche per quella di prima, ormai abbiamo già, credo, risolto il problema, cioè l'indicazione non è quello del costituzionalismo che si riduce al minimo che tutti possono accettare delle differenti diversità, ma questa distinzione, cioè io mi riferivo a quello che diceva il professor Amida prima a proposito di Maritain, cioè è importante che ciascuno porti il suo universalismo teorico e spirituale nella difesa di qualcosa che al di là del perché che non deve essere chiesto tuttavia si fa, perché questo dà una forza maggiore, cioè nel senso, come ha detto prima molto bene il professor Amida, che uno non ha importanza il perché, però ce l'ha. Nel senso che in primo tempo non ha importanza perché fa quello che deve fare, cioè difende il diritto. Se poi ciascuno ci mette il plus valore delle proprie convinzioni nella difesa di quel diritto, è ovvio che aumenta lo spessore e diciamo, l'universalismo diventa anche rispettoso dei diversi saperi radicali che ciascuno ha dentro di sé. Un po', se noi ragioniamo, lei aveva mandato prima questo messaggio a proposito delle religioni, non c'è nulla di più radicale. La salvezza che è assicurata da una religione non è la salvezza dell'altro, cioè sono, come Severino diceva, sono saperi radicali, no, che si escludono, e tuttavia tutti siamo disposti a ritenere che questi saperi radicali che si dovrebbero escludere possono e debbano convivere. Ecco, è in questa pratica convivenza, nella quale però ciascuno non rinuncia alla radicalità della propria concezione, che c'è lo spirito del costituzionalismo. Per quello che invece riguardava quel discorso che, se ho ben capito, cioè, in realtà, cioè, io ho capito questo, che siccome tutte le grandi trasformazioni vengono da rivoluzioni che sono di carattere tecnico, che sono di carattere sociale, e quindi non fa per salti sostanzialmente, anche l'esempio che faceva del 500, 700, va per salti la storia degli esseri umani, cosa potrebbe succedere oggi di uomini, mi pare che sia una implicita critica ad una visione globale dell'uomo economico sostanzialmente, che è ridotto ad essere, mi piace l'indicazione, il cliente non dello Stato ma di più Stati, cioè quelli che gestiscono meglio il prodotto al quale si riferisce. Lei teme che questo, giustamente, che questo porti alla, come dire, accantonamento di valori che sono valori fondamentali. Ecco, il costituzionalismo avrebbe questa, come dire, pretesa, questo orizzonte di non rendere possibile questo, o comunque di combattere, è sempre in salita. Il costituzionalismo è in salita, non è in, perché è, o vuole, forse Onida l'ha riassunto benissimo in tutto il suo intervento, oltre che nel suo libro, è un andare in salita, e quindi quello che lei teme può succedere perché storicamente succedono le cose che contraddicono anche questi valori nei quali noi crediamo, che proponiamo. E però non ci devono far dismettere questo nostro, appunto, patriottismo costituzionale, che implica, cioè l'etica è dentro il, non è possibile agire in politica, essere membri delle società alle quali si appartiene, di carattere culturale, politico, eccetera, ognuno facendo il proprio lavoro, soprattutto essendo partecipe di questo, non è possibile che decada la democrazia. La democrazia è quella concezione dell'uomo, come dire, mercificata o mercificato, avviene quando la democrazia non è capace di essere se stessa in questo modo, ma finisce, ricordava il professor Amida prima, per essere una delega, un qualcosa che si fa una volta ogni tanto, che noi sentiamo anche ripetere, no? Abbiamo ricevuto un mandato, e sembra che da quel momento, in quell'istante, si configuri una sorta di unzione, come dire, periodica, per la quale non è più possibile, non sarebbe più possibile discutere, perché appunto in quella si risolve. Cioè, anche questo è un vizio, non è una virtù della democrazia.
Professore, condivido, sarò molto breve per lasciare spazio poi agli altri, e io condivido pienamente, la ringrazio ancora, che è stato molto esaustivo. Ecco, il concetto poi del passaggio dalla globalizzazione alla mondializzazione. La globalizzazione è più un concetto tecnico, per la mia analisi, ecco, mi potrei anche sbagliare, ma io concordo pienamente con lei che ci sarà una ribellione molto acuta morale chi ha una sua sensibilità, chi ha fatto un viaggio suo interno. Se uno rimane nel concetto materialistico, rimane e dice io accetto questo con neutralità. Ecco, sarà anche questo forse che creerà un blocco brutto a questo divagare che prima, concordo con lei, era l'uomo costituente dello Stato, accetto, dice, io posso dare la Costituzione perché so che tu rimani in questa Costituzione italiana. E la ringrazio ancora.
Ci sono qualche altri interventi, così li prendiamo.
Ma vorrei chiedere al professor Onida qualche riflessione sullo stato di salute, ecco, della Costituzione oggi. E secondo lei in particolare quanto la crisi dei partiti incide su una salute cattiva se lui ritiene che la salute, come dire, non sia buonissima.
Prima volevo dire una cosa, cioè, la sfida di cui parlavo all'inizio,
può esistere un diritto universale, il diritto è quello strumento della storia degli uomini, c'è la storia delle regole, imporre un'osservanza, costruire le autorità che ne ripugnano l'osservanza e cioè, attraverso questo governare le relazioni. Può esistere un diritto in senso universale. Potrebbe sembrare un po' dire scetticamente, ma no, perché sono troppo diverse, le società sono troppo diverse. Eppure, per esempio, poi provate a pensare, la schiavitù come istituto giuridico, che cos'è? È l'istituto giuridico per il quale un essere umano può essere oggetto di proprietà da parte di un'altra persona, vuol dire lo stesso tipo di rapporto che può essere con una cosa, con una casa, con un campo, ci può essere tra un essere umano, il padrone e un altro essere umano, lo schiavo. Questo è esistito per secoli, è esistito per secoli come istituto giuristico, è esistito fino a poi all'epoca non particolarmente lontana, però erano molto, abbiamo visto qualche film, abbiamo letto qualche libro sugli schiavi. Ma oggi c'è ancora qualcuno, voi potete immaginare di trovare in giro per il mondo, non che pratichi, faccia pratiche schiavistiche, perché purtroppo pratiche di tipo schiavistico, nel senso di asservimento di uomini, di donne, eccetera. Avviene, ma che dica, che giustifichi teoricamente, cioè dica sì, è giusto, è legale, deve essere legale che ci sia, che sia riconosciuta la schiavitù. Trovate qualcuno, potete immaginare di trovare ancora qualcuno nel mondo, dovunque, in qualunque cultura, che vi dica sì, è possibile, anche è legale, perché no, secondo me non lo trovate. Quindi vuol dire che anche se l'umanità, il cammino dell'umanità è sempre avanti, indietro, peggiorano invece che migliorare magari, ma certe linee di progresso ci sono riconoscibili all'ingrande. E per esempio oggi viviamo in un mondo nel quale io credo non trovate più nessun individuo e nessun gruppo significativo che vi dica teoricamente è giusto e legale che esista la schiavitù, oppure che mi dica che è giusto e legale che sia una razza superiore, tanto per dare la cosa anche più recentemente sostenuta, la razza umana superiore e anche razze umane inferiori, come tale Egitto siano poste in condizioni dominate. Quindi un minimo di convergenza, la storia la dà verso il caso di questa è la cosa da fare da piatto, certo, il divieto della tortura. E oggi insomma c'è stato messo in discussione anche in America, eccetera, dopo l'11 settembre, però adesso c'è una convenzione internazionale che vieta la tortura. E cos'è il divieto della tortura? La cosa dovrebbe non niente. Dietro la tortura è l'essere umano ha una sua dignità, qualunque essere umano ha una sua dignità, che non può essere violata, lesa da altri uomini per nessun fine, per nessuno scopo, neanche il più alto e il più nobile, salvare l'umanità, salvare la patria, ma non può essere, no, perché attenta a un qualche cosa che è questa famosa dignità umana di cui si parla tante nelle costituzioni, c'è cioè spesso dignità umana. Anche qua è un progresso che si arrivi unanimemente a dire. Beh, se anche la stessa discorso sulla pena di morte, eppure è ancora molto più indietro, perché è ancora come noto praticata e conosciuta, ma però è messa, diciamo, già vista in un'ottica, come se non si arrivi, è interessante vedere questa storia, l'abolizione in vari stati e poi, diciamo, per esempio, l'incostituzionalità della pena di morte applicata ai minorenni. L'incostituzionalità della pena di morte applicata ai disabili mentali e via via, quindi c'è un progresso, si cammina verso questo. Invece per quanto riguarda il domanda del professor Ferri, stato di salute della Costituzione in Italia, quindi non c'è un di capire, ma certamente ci sono dei segnali di febbre, è dovuto essere più che altro appunto a una perdita di come dire, una banalizzazione della Costituzione, una perdita del senso della Costituzione, anche perché secondo me è importante parlare di queste cose come stiamo facendo stasera. Perché la Costituzione diciamo, risulta chiaro a tutti, a chiunque la legga, che è il tentativo di coagulare questi principi e di tradurli in regole giuridiche. Quindi oggi uno dei rischi della nostra società è che invece si perda questa visione, se uno la persona così è una legge, come tante altre, si fa con un certo procedimento, si può cambiare, se ci sono dei partiti nuovi si può fare anche una Costituzione nuova, perché magari le sensibilità sono cambiate. Insomma, dettagli si possono sempre cambiare, lo mettiamo in discussione quei principi, mettiamo in discussione davvero che siano quelli che questi sono i valori, il nucleo comune di valori che fonda la nostra convivenza, vogliamo dire che sono altri, ma qua veramente il rischio è di perdere il senso della realtà. Da questo punto di vista la crisi dei partiti ha esattamente una grossa incidenza, perché che cos'è la crisi dei partiti? È venire meno di formazioni politiche che hanno, vuol dire, uno statuto ideologico, credono in certe cose. Uno un tempo pensava la Democrazia Cristiana, sapeva che cos'era il Partito Comunista, il Partito Socialista, dalla sua lunga storia, dal 1890. E adesso non ci sono più, non ci sono più, i partiti di adesso sono stazionati nei confini di questi amici, ma chi è? È il partito di Chizio, di Caio, quindi è una sorta di, diciamo, di appropriazione personale dei partiti, il che ovviamente fa perdere tutto quel significato che il partito aveva quando uno anche, che so, aderiva, non aderiva, partecipava, non partecipava, votava, non votava, dietro c'era tutto questo sottinteso, voto perché, diciamo, corrisponde a questa, contiene questi principi. Oggi votiamo e aderiamo perché ci è simpatico Tizio, perché la televisione rende meglio Tizio piuttosto che Caio. Insomma, veramente questa crisi dei partiti rischia di far perdere quello che i partiti, in qualche modo, non solo i partiti, ma anche i partiti, contribuivano a mantenere vivo, cioè l'idea che c'erano dei grandi programmi, che poi confluivano in quei valori comuni, poi loro li declinavano in modo diverso, ma confluivano. L'operazione conseguente è stata questa, cioè, scritta, una condizione scritta da persone, da gruppi appartenenti a partiti molto diversi, anche opposti tra di loro, però confluivano nel dire questi principi si stanno bene, sono i principi di tutti. E quindi certamente la crisi dei partiti incide, ma io credo che questo sia un compito della società, quindi di noi tutti, insomma, di mantenere viva questa cultura. Maurizio Bergato parlava di un patriottismo costituzionale, una questione che viene usata spesso nella Abra, tanti giuristi, cioè l'idea che questo è un patrimonio, ci teniamo, i patrimoni si custodiscono, si salvaguardano, la Costituzione può sembrare un patrimonio che ci viene ricevuto in eredità, quasi tutte le persone che vivono oggi l'hanno ricevuto in eredità, perché non c'era un tempo in cui si è fatta la Costituzione, la maggior parte, tanto più per i più giovani. Però un'eredità è anche, lo dico, questo è un'immagine, un'eredità è qualcosa che ci tramanda, è anche qualcosa che, diciamo, che vale, cioè, quindi è importante la trasmissione, cioè non c'è dentro, non è soltanto un valore materiale, un'eredità. Ecco, allora l'idea che c'è questa, che noi veniamo da altre generazioni che hanno avuto la loro storia, e che però appunto, in questa lunga storia sono stati individuati, sono state affermate, sono state anche scritte delle cose che enunciano quel nucleo di valori, e questo ci è stato trasmesso, è il nostro patrimonio, ed è un patrimonio che vale, e quindi il nostro dovere qual è? Di conservarlo e di svilupparlo, poi naturalmente di arricchirlo, di dargli le inclinazioni che vogliamo in termini di attuazione, perché ci sono tutti i valori che chiedono di essere attuati, però ecco, sentire questo bisogno, questo dovere, mi pare che sia un richiamo, ecco, un'etica, un richiamo di tipo etico.
Allora, ci sono altri interventi? Ecco.
Sulle proprio le formule per arrivare all'attuazione, nel senso che si sente, è ovvio che questa idea è bellissima, il partito costituzionale, ed è più che un'idea, può essere antichi ormai ma non vecchi, no? Cioè che è la cosa importante, cioè il valore che dà proprio lo spessore, il sapore alle cose. Però tragicamente ogni volta ci si trova poi davanti al muro, cioè la comunità sociale che non corrisponde alla comunità politica, che appunto si porta in campo, si gioca la sua partita e non della tifoseria, noi facciamo il tifo ma loro non ci guardano assolutamente, cioè, la palla è quello che gli interessa e finisce lì, quindi non c'è più grandezza, anche la grandezza che invece è rappresentata da quei partiti, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista, Comunista. Di conseguenza non è quello che viene da fuori, è proprio quali sono alla fine le formule, perché io di mio non riesco ad accettare il fatto che credendo fortemente in quei valori, credendo fortemente in quell'universalità, forse anche perché la mia è una prospettiva storica, quindi ci credo in una maniera proprio motivata, fortissima, però sento anche l'esigenza di dire, vivo in questo tempo, quella formula mi serve per trasformare un'alchimia che è nei testi, nel pensiero, nella cultura personale o dell'ambiente che mi circonda, in una percezione diffusa, cioè come si fa a bucare, in poche parole, in un mondo così, in una società così, per far arrivare questo messaggio con la stessa efficacia con la quale riescono a farlo arrivare i famosi, quelli delle tifoserie, ma non con quel contenuto, appunto portando il nostro e non il loro. Questo mi piacerebbe saperlo, appunto, da chi...
Forse mi difficile, perché poi di vedere concretamente in ciascuna circostanza della vita e della storia qual è la risposta giusta. Ma però penso che già, per esempio, diciamo, abituarci a ragionare di politica, e poi di questo si tratta nella funzione, tenendo sempre presente questo fondo, cioè non esaurire il discorso politico neanche noi, proprio come la funzione da noi quando lo facciamo, non esaurirlo, non inserirlo nella estrema contingenza, nella contrapposizione tizio contro Caio, tale gruppo contro tale schieramento contro quest'altro schieramento, e non esaurirlo nell'episodicità, nell'immediatezza, cioè, ricordarci sempre che c'è dietro qualcosa d'altro, c'è dietro qualcosa di più, e quindi provare a costruire ogni volta un discorso che vada oltre la contrapposizione, che vada oltre la contingenza, oltre, e questa, diciamo, è un modo di fare politica che credo che, insomma, tutti dovremmo cercare di praticare. Qualunque discorso facciamo, uno può fermarsi, per dire, alla dialettica, per dire, controbattere l'argomento dell'avversario, cercare di prevalere nel discorso, puoi fare il tono televisivo, trovare la battuta più brillante, essere come il più polemico, oppure invece vuol dire, ma vedete, non c'è qualcosa di più. Io per esempio non sento mai questi discorsi televisivi, non sento mai nessuno che dice, ma sì, lei ha ragione in questa cosa. Poi però oggi mi piacerebbe. Sono d'accordo, poi vediamo. Che bell'altro, no, ognuno, come dire, sembra quasi costretto a giocare la sua parte, anche perché il mezzo televisivo è così, no? La battuta 3-70 secondi, se uno non può dire la sua. No, forse noi vogliamo fare. E operare anche in politica in un altro modo, non ci interessa di fare la nostra parte precostituita, e allora ogni volta il discorso può cominciare a fare quel tantino in più, che secondo me, insomma, in tutte le circostanze, in tutte le sedi dove questo può avvenire, possono contribuire a costruire una politica diversa.
Se non mi porto io,
perché ti porto le braccia quanto ne vuoi,
ci sono delle ampie discussioni.
Allora, se non ci sono interventi, congederei i relatori, ci sono tre. Grazie ancora.